Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. È una crescita costante che vi raccontiamo da tempo, quella della second hand economy. Il mercato dell'usato registra nuovi record e la compravendita di prodotti di seconda mano interessa ormai 6 italiani su 10. Tutti i numeri del fenomeno nel primo dei nostri approfondimenti. E poi, nell'epoca del quiet luxury, il lusso discreto che non necessita di essere esibito, si dice anche stealth luxury, invisibile ai più come l'aereo, il caccia non tracciato dai radar. In questo contesto, dunque, che cosa sostituisce il logo per la riconoscibilità dei prodotti? Lo scopriamo nel focus sui trend.
E ora devo farvi vedere tutti i vestiti super velocemente perché non ho molto tempo. Questo vestito un po' strano ma adoro, voglio crearci un outfit.
Per 14,75€, una cifra ridicola, ho comprato tutti questi giochi.
Allora, oggi siamo qua per parlare di una cosa che a me piace tantissimo, la moda di seconda mano, la moda sostenibile di seconda mano, la moda, insomma, le cose usate. Io sono una patita delle cose usate, se posso comprare tutto usato lo farò, sappiate.
Da comportamento occasionale non troppo esibito, messo in atto in caso di necessità, a pratica consolidata di cui andare orgogliosi. Questa è l'evoluzione del second hand come abitudine di consumo degli italiani, scelta sostenibile in nome dell'economia circolare, oltre che scelta di tendenza. È quanto emerge dall'osservatorio Second Hand Economy condotto da BVA Doxa per Subito, osservatorio giunto alla sua decima edizione, un dossier che certifica come la compravendita di prodotti usati sia ormai un comportamento d'acquisto abituale per il 61% di chi la pratica, per cui rappresenta la prima scelta per ogni tipologia di necessità. Cresce la frequenza, il numero di oggetti acquistati o venduti e il volume d'affari complessivo, che ha raggiunto i 26 miliardi di euro, in crescita di oltre il 40%, pensate, rispetto a 10 anni fa. 6 italiani su 10 dichiarano di acquistare o vendere oggetti pre-loved, questa una delle definizioni più suggestive, posizionando questo comportamento al terzo posto tra i comportamenti sostenibili. Generazione Z in testa, ovviamente. Queste ed altre le evidenze che abbiamo commentato insieme a Giuseppe Pascheri, CEO di Subito.
Quest'anno i dati che abbiamo elaborato anche grazie alla collaborazione con Doxa relativo al 2023 ci dicono che la second hand in Italia continua a crescere e continua a farlo ad un ritmo veramente impressionante, tant'è che appunto nel 2023 tale il giro d'affari in Italia è stato di 26 miliardi di euro, che corrisponde all'1.3% del PIL nazionale, quindi un numero di tutto rispetto, e in crescita di ben 1 miliardo di euro rispetto al 2022. E oggi sappiamo, attraverso questo osservatorio, che oltre il 60% degli italiani fa second hand ormai come prima scelta.
Guardando proprio al comportamento, quali sono le molle, i driver che spingono alla compravendita dell'usato?
Diciamo che c'è una fotografia, diciamo così, un po' diversa tra chi vende e chi acquista. Chi acquista lo fa principalmente per risparmiare, tant'è che sempre attraverso la nostra ricerca sappiamo che quasi il 60%, in questo caso il 59% degli italiani, ammette di poter risparmiare attraverso la second hand fino al 40% rispetto al nuovo. Invece chi vende lo fa principalmente, e qui parliamo del 77% dei casi, per fare spazio a casa. E per loro solo al terzo posto c'è l'esigenza di guadagnare qualcosa, che comunque in Italia mediamente chi vende second hand da privato ovviamente guadagna mediamente circa 850 euro l'anno, come ci dice appunto il nostro osservatorio.
Le categorie di prodotto che cosa ci dicono?
È abbastanza variegato, diciamo che al primo posto c'è sempre casa e persona, quindi tutto ciò che riguarda arredare la casa, elettrodomestici, oppure la moda, insomma, capi e vestiti. Poi abbiamo una preferenza molto forte anche per gli sport e gli hobby. Al terzo posto abbiamo ancora una volta l'intramontabile elettronica, quindi poter cambiare il telefono, sceglierne uno magari migliore ma di seconda mano, e un fortissimo driver. E al quarto posto, in termini di numero di transazioni, di compravendite totali, abbiamo i veicoli. Se guardiamo gli stessi dati però da un punto di vista del valore transato, quindi dal valore della compravendita, questa piccola classifica un pochettino cambia, perché i veicoli ovviamente hanno un prezzo unitario molto maggiore e risultano essere quelli che, sui 26 miliardi che dicevo prima, ne fanno ben 11 in Italia. Casa persona ne fa 7 di miliardi, crescendo del 6% anno su anno, e l'elettronica è al terzo posto con 4 miliardi di compravendita, crescendo comunque del 9% anno su anno.
Voi avete guardato anche un po' alle regioni più o meno virtuose, insomma, nei termini di vicinanza a questo comportamento. Che cosa ne è emerso?
Beh, diciamo che se pensiamo al totale di compravendita per regione, è abbastanza lineare la correlazione che oggi c'è nel second hand rispetto al resto dell'economia nazionale. Lombardia anche qui si attesta al primo posto con oltre 4 miliardi di compravendite. Poi abbiamo Campania e Lazio con 3 miliardi. Qui c'è un tema anche ovviamente non solo di PIL regionale ma anche di numerosità di persone in queste regioni. Poi abbiamo il Veneto al terzo posto con oltre 2 miliardi. Comunque è abbastanza omogenea la distribuzione di chi fa second hand in Italia, perché ad esempio al quarto posto abbiamo la Puglia, quindi e tutta la penisola è abbastanza ben rappresentata in questa specifica classifica.
Come riflessione finale, questa è la decima edizione dell'osservatorio, se non sbaglio, quindi insomma iniziamo ad avere una fotografia, una serie importante da analizzare. Che cosa è cambiato in questi 10 anni in termini di equilibri, di forza anche tra online e offline, le motivazioni, chi pratica la compravendita? Ecco, che cosa ci racconta la vostra storia dell'osservatorio di questi 10 anni?
Avendo adesso il lusso di avere ben 10 anni di osservatori anno su anno, possiamo dire che più che una fotografia oggi abbiamo un film, perché vediamo proprio come è mutata l'approccio degli italiani, insomma, alla second hand. E oggi ad esempio sappiamo che siamo passati da 18 miliardi totale di compravendita nel 2014 a 26, come dicevamo prima. Ma se guardiamo al dato al suo interno, ci accorgiamo di due grandissime novità. In primis, la crescita è quasi tutta sull'online. Infatti oggi abbiamo 13 miliardi di 26 che si fa online, quindi il 50%. Invece ai tempi di 18 miliardi parlavamo di poco più di 5 miliardi, no? Quindi l'adoption online è cresciuto del 144% in 10 anni, l'online cresce anche lei, ma solo tra virgolette del 40%. L'altra cosa importante è che se 10 anni fa era ritenuto un comportamento funzionale, quindi faccio second hand solo perché mi serve, perché purtroppo magari non ho troppe risorse e quindi magari in qualche maniera non lo dico neanche, oggi invece è un comportamento ritenuto molto sostenibile, molto smart, e di conseguenza oltre il 61% degli italiani oggi, quando deve pensare di comprare qualcosa, parte dalla second hand e lo dice anche agli amici. Un esempio che noi stessi l'altro anno abbiamo promosso durante il periodo di Natale, la second hand pride, quindi fai un regalo di Natale second hand, proprio perché sono sostenibili, proprio perché salvano il pianeta, tu risparmi e magari trovi oggetti che sono anche particolari, che sul nuovo magari fai fatica a trovare. Quindi insomma è un comportamento molto più maturo e è molto più online.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché nella seconda parte parliamo dell'era post-logo nella moda. È davvero finita la logomania? Tra pochissimo.
Mauro, abbiamo un ospite in studio oggi, vedi?
Ah, caspita, chi è venuto a trovarci?
Ciao mamma.
Ciao mamma.
Ho cambiato telefono.
No.
Ho cambiato operatore.
Sì.
Ho cambiato numero di telefono.
E come no?
Aia.
Questo è il mio numero nuovo.
Lasci stare, faccia così. Si sintonizzi su Radio 24 e ascolti Squadra Antitruffa Serpente Corallo, perché se viene a fare questo scherzetto del cambio di telefono proprio a Marco Loconte, che è qui con me, e a me, e magari a Stefano Elli, faccia una cosa, non solo su Radio 24, ma anche sul sito di Radio 24, sulle piattaforme, cerchi Serpente Corallo Social Club, ci sono puntate e puntate di podcast che spiegano come evitare i serpenti corallo, cioè i truffatori.
Squadra Antitruffa Serpente Corallo di Stefano Elli, Marco Loconte e Mauro Meazza. Ogni domenica alle 10.45 su Radio 24. E il martedì l'approfondimento nel podcast Il Serpente Corallo Social Club sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio. Essere e avere.
Sono fuori moda. Ho perso il fuoco.
Tu sei Derek Zoolander. Hai fermato una stella da lancio con un'espressione. Flashami la bellissima Magnum.
Focus sui trend.
Amato e odiato, da molti considerato di cattivo gusto, da altri ancora esibito, parliamo del logo e del suo uso attuale nel mondo della moda e degli accessori. Tra logomania da una parte e quiet luxury dall'altra, dove puntano i brand più all'avanguardia per la riconoscibilità della marca. La risposta ci arriva dai casi che ha mappato per noi Isabella Guaitoli. Ciao Isabella, bentrovata.
Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
I primi due casi guardano in qualche modo all'estetica, alla forma del prodotto, raccontaci.
Sì, si tratta di casi in cui la partnership tra aziende fa incontrare l'estetica di brand che sono iconici proprio per la forma e per gli stilemi dei prodotti. E nel primo caso si tratta di Tod's e del suo gommino, il mocassino che ha la suola ricoperta da pallini di gomma, no? Ispirata alle driving shoes degli anni 50. E cosa ha fatto Tod's? Ha collaborato con Lamborghini per creare il gommino firmato Lamborghini, che ha proprio dal punto di vista visivo una nuova linea che riprende quella delle superauto sportive e ha una lavorazione tubolare a bande che rimanda all'aerodinamicità di queste auto e crea movimento ed eleganza nel mocassino. Ecco, i gommini diventano anche più grandi, riprendono i colori che ci sono poi nella tomaia, molto molto forti, colorati, giallo, verde, blu. Ecco qua gli stilemi dei prodotti si fanno portatori dei valori della marca e sono sempre gli stessi naturalmente, ma trovano una nuova narrazione attraverso appunto questa partnership. Un'altra collaborazione che amplifica sia a livello estetico che mediatico entrambe le brand è quella tra Louis Vuitton e Timberland, che ha portato appunto a una collezione di diversi capi, ma soprattutto i mitici Yellow Boot, che hanno appena compiuto 50 anni e che vengono rivisitati in chiave di lusso grazie a Pharrell Williams. Ecco, qui è l'immaginario in particolare legato alla calzatura casual, con la sua robustezza, l'essenzialità funzionale, che sposta, no, un po' la percezione di Louis Vuitton verso l'outdoor e verso anche l'idea di una grande durabilità. Quindi abbiamo visto questo, è il classico stivale Nabuc giallo, che è stato però arricchito con il monogramma della Maison, che è stato impresso però nella suola o sul retro della linguetta, quindi in modo anche molto discreto, no? Rimanendo un'icona in sé. Poi naturalmente c'è stata anche l'edizione più limitata, realizzata invece proprio con tutto il logo LV che decora lo stivale e con gli occhielli in oro. Insomma, ce n'è anche dal punto di vista appunto di Louis Vuitton di super lusso.
Nei prossimi due casi la riconoscibilità è affidata invece ad un personaggio famoso.
Sì, si tratta proprio di casi in cui la firma dell'artista diventa segno estetico predominante, no? Definitivo, diciamo così. Possiamo vedere per esempio la collezione di Issey Miyake per la sua linea En Plissé, che è stata presentata durante la Paris Fashion Week, che ha proposto proprio questa collezione denominata Immersed in the Wilds of Creativity, e che è nata da una collaborazione proprio con il designer e artista francese Ronan Borolec. E qui la collezione esplora a fondo la relazione creativa tra abito e design, e soprattutto l'arte grafica di Borolec, che diventa l'elemento fondamentale, no? Che plasma il design di questa collezione intera, proprio andando a integrare tutti i disegni della sua raccolta, che si chiama Drawings, con il caratteristico tessuto plissettato di Miyake. Ecco, quindi cappotti, camicie, sciarpe, insomma tutti gli abiti in cui le linee e i colori dei disegni sono in perfetta sintonia con le pieghe degli abiti, no? Grazie proprio al fatto di essere riusciti in questi incontri, in questi test tecnici innumerevoli, a fare in modo che il movimento dei disegni si rispecchiasse perfettamente nel movimento degli indumenti indossati, no? E questo grazie alla texture particolare, alla struttura volumetrica del plissé di Miyake. Un altro caso di questo tipo è sicuramente la collezione che tra qualche giorno sarà lanciata il 1 maggio di Tiger Woods, no? L'artista in questo caso del golf. E la collezione si chiama Sun Day Red ed è proprio un'emanazione dell'identità, della filosofia di questo campione che dopo qualcosa come 27 anni ha interrotto la collaborazione con Nike, chiudendo il contratto, proprio per lanciare questo progetto di abbigliamento tutto suo, naturalmente altissima qualità. Ecco, niente di nuovo fin qui, altri sportivi lo hanno fatto, ma andiamo a vedere però che in questa collezione ci sono proprio simboli estetici che rappresentano Woods e le sue vittorie. Innanzitutto il nome Sunday Red richiama il giorno della domenica, Sunday, in cui si giocano quasi tutte le finali dei tornei, e Red, rosso, è il colore fortunato della domenica secondo la tradizione astrologica indù, che è quella seguita dalla famiglia di Woods, che è di origine thailandese, e rosso naturalmente come le magliette indossate in tutti i suoi tornei dal campione. Ecco, e il nuovo logo, parlavamo di logo all'inizio della trasmissione, raffigura questo logo una tigre stilizzata che salta e che ha esattamente 15 strisce a rappresentare i 15 titoli major vinti finora, e con l'idea tra l'altro di aggiornarlo con nuove strisce nel caso di nuove vittorie. Insomma, un vero e proprio emblema, no, personale, che sintetizza l'identità di Woods e la sua passione.
Chiudiamo con un focus sulla produzione, invece, sul processo produttivo come elemento di distinzione, Isabella.
Sì, in questo caso diciamo la forma dell'oggetto, in questo caso un accessorio, diventa proprio portatrice di una riflessione. Si tratta di una borsetta che però è stata fatta dal collettivo artistico Mischief di New York, che propone opere stravaganti e provocatorie proprio per riflettere sul rapporto tra arte e consumo di massa, no? E capitalismo. Ecco, questo nuovo accessorio che ha prodotto si chiama Global Supply Chain Telephone Bag ed è un po' a livello di forma una chimera, perché mette insieme il design e le linee di 4 diverse borse iconiche: la Birkin di Hermès, la Luggage di Celine, la Saddle Bag di Dior e la Hourglass di Balenciaga. E come hanno fatto? Sono partiti dall'idea di sfruttare, proprio di mettere in luce la creatività e il saper fare dei maestri artigiani delle fabbriche che lavorano la pelle. E come nel gioco del telefono senza fili, questa borsa è il risultato di un processo di produzione a staffetta, cioè è passata attraverso 4 diverse fabbriche di lavorazione che dovevano farla somigliare di volta in volta a una delle 4 diverse borse famose. E però il bello è che il brief che ha dato Mischief era deliberatamente vago, incompleto, proprio perché voleva vedere cosa avrebbero fatto questi specialisti del settore con la loro grande capacità, che di solito no, sono invisibili al pubblico finale dei consumatori. In realtà sono proprio loro che a partire da vincoli produttivi creano qualcosa di bello e molto spesso affrontano problematiche che i designer delle grandi brand non riescono neanche a immaginare. Ecco, quindi questo è stato un modo per mettere in luce il lavoro creativo nascosto nella supply chain, appunto. Ed devo dire che il risultato è originale, ecco, secondo me è anche bello.
Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima.
Grazie a te e arrivederci a tutti.
Il consumautore.
Durerà fino a fine novembre a Venezia la 60ª edizione della Biennale d'Arte, appuntamento denso di significati non solo per gli appassionati del settore. Questo lo spunto che ci propone per la riflessione finale il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato, Francesco.
Bentrovata Maria Luisa. Sì, io partirei proprio dal titolo, che trovo affascinante e anche molto interessante per i nostri consumautori, perché è una tendenza anche del consumo. Il titolo è Stranieri ovunque, Foreigners Everywhere, ed è l'idea che il mondo attorno a noi sia sempre più eccentrico, direi quasi strano. L'omologazione è ormai lontana anni luce, ognuno di noi attraversa una dimensione con tanti momenti anche inaspettati, di esperienza inaspettata. E questa biennale, che è appunto la 60ª, quindi anche un numero importante, per la prima volta ha un curatore sudamericano, in particolare brasiliano, Adriano Pedrosa, e lascia molto spazio al sud del mondo, quindi a creazioni artistiche che in qualche modo arrivano da culture molto lontane, e quindi qualcuno l'ha definita anche la prima biennale queer, ricordando che il concetto di queer, che spesso utilizziamo solo per quanto riguarda i generi, in realtà definisce proprio ciò che è strano, ciò che è eccentrico, è legato a una dimensione anche di diversità etnica, oltre che di diversità sociale. E quindi quello che mi sembrava molto interessante è proprio comporre questo scenario che riguarda la vita di ciascuno di noi. Poi i Leoni d'Oro sono comunque stati vinti da un collettivo Maori, anche dall'Australia, dal padiglione australiano, che è legato a una genealogia, diciamo, della storia australiana. Quindi c'è questa nuova sensibilità nei confronti di ciò che è diverso da noi e che ritroviamo continuamente anche nella nostra vita quotidiana.
Forse anche un invito, un appello all'approfondimento, alla riflessione, alla competenza in un mondo in cui tutto sembra così vicino, però i muri, le estraneità esistono.
Assolutamente, è legata anche, diciamo, a una generalizzata manifestazione di disagio, no? Perché comunque ciò che è diverso ci mette anche in difficoltà, ma nello stesso tempo questo sentirsi stranieri, ad esempio, anche nel proprio paese, cioè non ritrovarsi più secondo le classiche coordinate, ci porta a sperimentare, ci porta a essere più aperti da un punto di vista anche culturale, e diciamo, speriamo che questo sia un appello che possa in qualche modo riguardare anche tutte le generazioni, perché è una cosa che i più giovani magari hanno nel loro codice, diciamo, e nei loro comportamenti, ma le persone più mature hanno spesso paura e diffidenza nei confronti di questa dimensione.
Tra l'altro, Francesco, un altro evento che, come il Salone del Mobile, parla a più generazioni e parla a pubblici compositi, non solo fatti degli insider di settore, ecco.
Sì, e sono, diciamo, dimensioni sempre meno specialistiche e che quindi incuriosiscono anche persone di diverse estrazioni, di diverse età, e questo credo che sia molto positivo. L'abbiamo visto a Milano con la Design Week, lo vediamo a Venezia anche con la Biennale d'Arte, e credo che sia un passaggio decisivo anche per una nuova consapevolezza.
Grazie a Francesco Morace. Essere Avere finisce qui. Ci trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.